lunedì notte, sono Carla Norgauer e questa è quello spazio, questo è quello spazio riservato a tutti coloro che in un mondo che corre, in un mondo che va veloce, in un mondo che fa rumore, decidono di fermarsi il lunedì notte ad ascoltare e a raccontare. Quando pronunciamo la parola patria, cosa immaginiamo? Patria, territorio, radici. E così mi sono detta che nel 2026 c'è chi attraversa ogni giorno una frontiera, chi vive lontano dalla terra in cui è nato, chi non se n'è mai andato e chi sogna ancora di partire. Eppure tutti, prima o poi, ci chiediamo da dove veniamo, ma soprattutto ci chiediamo dove apparteniamo. La domanda nel 2026 è: abbiamo ancora bisogno di una patria? E se sì, dove la troviamo? Nel luogo in cui siamo nati? Nel luogo che abbiamo scelto o nelle persone che amiamo? Mi sembravano domande da lunedì notte, perché non riguardano i confini sulle mappe, ma i confini invisibili dell'identità, i confini invisibili che sono dentro di noi, nella nostra personale storia. E quindi se la patria, il territorio e le radici non sono necessariamente legati a origini etniche o culturali comuni, ma vengono intesi piuttosto come comunità di cittadine e cittadini, come noi rivoluzionari di lunedì notte, e se il luogo di convivenza, come noi attraverso la radio, allora è sicuramente un tema per noi.
Sì, buonasera, sono l'Albi, a me manca il mio paesello, il paesello di mio papà, che ha un nome strano, si chiama Monello, e gli abitanti sono Monelli. Però mi manca tantissimo, perché c'è prima di tutto la chiesa San Pietro e Paolo, che è una festa che si sente tantissimo anche in Ticino, e il 29 giugno. E mi manca tantissimo perché era proprio quel paesino che ci conoscevamo tutti, il macellaio, il parrucchiere, ognuno sapeva tutto di tutti, le case aperte, i ragazzini in giro di sera, la mamma urlava dalla finestra, la sentivi che ti chiamava, senza cellulare né niente. E, ecco, mi manca tantissimo. Se potessi tornare indietro, fermerei il tempo lì nel mio paesello, che si chiama Monello, bisognerebbe andare a visitarlo, è una piccola frazione sul confine tra la provincia di Como e di Varese, bellissimo, e niente, quello mi manca. Poi i ricordi poi dei genitori, le corse fatte con niente, i giochi fatti con niente, e lo stare insieme nel dopo scuola, sempre tutti insieme, è un ricordo che lo porto sempre nel cuore quando penso al mio piccolo paesello Monello. Grazie, bel argomento, arrivederci.
Grazie Albi, ma grazie mille davvero a te, perché è vero, la casa può essere anche quella dei ricordi, la casa può essere quella dei paeselli. Anch'io se ripenso a Cortivo, che è un luogo piccolissimo, una piccola frazione di Castagnola che è a sua volta frazione del grande comune di Lugano, e ripenso a come ci divertivamo con niente, all'odore del lago che ti arrivava dritto nelle narici, come cambiavano le stagioni, l'odore subito dopo una giornata di pioggia, ma anche questo è sentire casa, e questo è vero, Albi l'ha raccontato molto bene, è il cibo, perché la patria può essere anche un paese, cioè è sicuramente un paese, ma è anche, come abbiamo detto, una lingua, un paesaggio, una memoria, come ci raccontava Albi, ma come parleremo anche dopo le 22 in seconda ora. Per alcuni però è soprattutto la cucina, un odore, un sapore. E chi meglio di due giovani intraprendenti appassionati di enogastronomia e territorio, per i quali valorizzare la nostra terra non è solo una missione, ma è soprattutto un piacere. Voi, Alfio e Francesca Fiori, siete perfetti testimoni del rapporto tra terra, identità e appartenenza. Nessuno meglio di voi. Benvenuti a lunedì notte.
Buonasera, grazie mille.
Buonasera, ben arrivati. Allora, siete davvero dei perfetti testimoni. Per capirci, però, avete voglia di raccontarci la vostra storia, nata circa una decina di anni fa, che però è in continua evoluzione e movimento,
Certo, nel 2017 io e Francesca ci ci eravamo appena conosciuti, alla fine stavamo insieme da qualche mese, che abbiamo deciso di intraprendere questa avventura di provare ad aprire un piccolo negozio di prodotti locali ad Ascona. Ai tempi eravamo proprio un negozio piccolino, perché erano 30 metri quadrati, avevamo una trentina di prodotti. Mm-hmm. E poi col passare del tempo il negozio si è ampliato per circostanze che ce l'hanno permesso. Durante la pandemia si è liberato un locale adiacente al nostro, quindi abbiamo raddoppiato la superficie e l'assortimento è mutato molto nel tempo, sono aumentati i prodotti e soprattutto poi dall'anno scorso siamo anche diventati ufficialmente dei produttori del Ticino, anche io e mia moglie in prima linea, e facciamo anche noi dei prodotti artigianalmente.
Ecco, questa è la vera differenza. Avete fatto questo ulteriore movimento, avete proprio messo le mani nella terra. Di fatto, Franci, che cosa significa per voi la parola territorio?
Allora, per noi il territorio è tutto ciò che riguarda, quindi le valli, le persone, il contatto umano con le persone, conoscere varie aziende, vari prodotti. Per noi questo è veramente magico, perché ci permette proprio di conoscere appieno il nostro territorio e di poterlo promuovere. E per noi questa è una cosa molto importante, proprio anche il contatto con le altre persone, conoscere nuovi produttori, nuovi prodotti è sempre un grande stimolo. Ecco, per noi racchiude un po' il tutto.
Ma perché avete scelto di restare quindi a casa vostra e di investire in questo territorio, che è una scelta secondo noi un po' coraggiosa, produrre localmente nel 2026?
Ma probabilmente è un susseguirsi di cose, nel senso, noi abbiamo comunque le nostre famiglie, siamo noi una famiglia perché abbiamo anche una piccola,
Eleonora,
una piccola bambina di 3 anni, Eleonora, sì. E quindi crediamo molto in quello che è il legame della famiglia e con il territorio. Le nostre famiglie sono comunque tutte molto vicine a noi, io ho 2 sorelle, Francesca ha un fratello, e fortunatamente abbiamo ancora tutti e 2 i nostri genitori, entrambi, che sono uniti. I genitori di Francesca abitano a Losone, quindi qua vicino a noi, i miei genitori abitano in Valle Maggio, ma abbiamo proprio un grande legame con la famiglia, ci piace molto il contatto con la famiglia e pensiamo che il Ticino ha qualcosa di magico. Negli anni sono passati magari anche tanti nostri amici sono andati per un determinato periodo di tempo a vivere oltre Gottardo, vuoi per studi, vuoi per lavoro, vuoi per opportunità differenti, ma quello che abbiamo notato in 10 anni di relazione che abbiamo io e Francesca è che tanti nostri amici col passare del tempo sono tornati quasi tutti in Ticino. C'è un po' un richiamo, secondo me le radici più o meno difficilmente te le togli, no? Ci sono quelle cose che comunque il profumo di casa, le persone, come ti senti sicuro anche qua, perché girare anche il mondo, girare la Svizzera è comunque sempre bello e affascinante, però quello che riscontriamo sempre noi è comunque la voglia di aver visto qualcosa di nuovo, ma di tornare sempre a casa, perché comunque è il posto del cuore alla fine.
Certo, siete una sorta di rivoluzionari anche voi, come noi di lunedì notte, che ci fermiamo l'orologio e restiamo a parlare, ad ascoltare per 3 ore, quindi siete un po' dei rivoluzionari, perché avete scelto di restare qua, infatti. Ma quali sono se ce ne sono, le difficoltà maggiori e le soddisfazioni?
Ma allora, le difficoltà più grandi secondo me da riscontrare sono... Parlo per la nostra attività prevalentemente, è un'attività che comunque vive anche molto di quello che è la condizione climatica, quindi periodi di brutto tempo si lavora poco, perché vuoi che i locali girano meno, perché magari è brutto tempo, le persone anziane che comunque sono molto attente a quello che facciamo, piuttosto che anche il turista, perché è una componente molto importante per la nostra attività.
Certo.
Ci sono anche poi gli aspetti comunque burocratici, quindi ci sono diverse tasse, anche come produttore ti rendi proprio conto di quanto sono i costi nascosti, tra virgolette, dalla singola bottiglia, la lavaggio e la disinfezione della bottiglia, tutto quello che riguarda la produzione, quindi la selezione delle materie prime. Però poi la soddisfazione più grande secondo me è quando vedi, almeno sempre parlando della nostra attività, vedendo le persone che ritornano ad acquistare le cose, ci mandano messaggi in WhatsApp sul negozio dicendo che hanno apprezzato i prodotti, piuttosto che rifanno la comanda tramite messaggio, sono sempre veramente delle belle soddisfazioni.
Certo, quindi voi vi sentite più custodi delle tradizioni o vi sentite, visto i tempi diversi, degli innovatori, dei visionari?
Ma io direi che ci vediamo un po' una via di mezzo, un po' come abbiamo scelto proprio i prodotti in negozio noi, le produzioni. Siamo sempre la parte che comunque rimane legata alla tradizione, ma anche con più verso l'innovazione. Credo che sia un buon mix avere ambedue le cose, giusto proprio per non dimenticare né una né l'altra. Ecco, insomma, trovo che un buon mix sia la cosa corretta.
Quindi uno sguardo al futuro con un piede nel passato. Quindi mi sembra una gran
Sì,
bella
esatto.
cosa questa, è molto bella. Ma che cosa racconta secondo voi questa terra, questo territorio, questa Svizzera italiana, il Ticino, attraverso proprio i vostri prodotti?
Ma secondo me ci sono veramente delle tradizioni bellissime. Io prendo per esempio mio papà, lui mi racconta, lui è del 1950, mi racconta sempre che lui da piccolo andava all'Alpe. Lo mandavano a 12-13 anni già andare all'Alpe, faceva 3 mesi di estivi tutto il tempo lì. E quando ero un po' più grande, mi sembra che intorno ai 14-15 anni ha portato anche me a vedere l'Alpe dove è andato, in Forcalquier, e ci parla sempre di quest'Alpe, dei formaggi, e poi poterli vendere anche in negozio è particolare, no? Vendere in negozio il formaggio dove mio papà andava all'Alpe. Ma ad esempio i formaggi sono straordinari, secondo me ogni alpeggio ha la sua varietà di formaggio, c'è chi lo fa di pecora, chi lo fa di capra, chi lo fa misto, chi lo fa solo di mucca. Gli affinamenti che danno. Un'altra cosa che secondo me è affascinantissima è il mondo del miele, come cambia il miele in base alle valli, alla pianura. È un mondo che mi affascina tantissimo. Di recente siamo riusciti, era il mese scorso che siamo riusciti a fare una visita dal nostro fornitore di miele, era una domenica, e ci ha accolto a casa sua per presentarci la sua azienda. Siamo andati anche con mia sorella e i suoi figli e della piccola Eleonora. Mi è stato bellissimo conoscere proprio da vicino il mondo dei capi. E secondo me veramente ci sono delle cose allucinanti nel nostro territorio che sono belle, sono
Sono
veramente
belle.
dei patrimoni.
E allora noi stavamo dicendo, quindi Alfio e Francesca, se si può a questo punto assaggiare o mangiare un luogo?
Secondo noi sì, perché comunque anche quando diciamo, si pensa comunque a un luogo come al Ticino, c'è anche proprio un richiamo, quindi non so, ha dei sapori, ha degli odori, come può essere il risotto, il formaggio, come si parlava prima. Quindi secondo me tutto questo porta, tra virgolette, ad assaggiare un luogo, un territorio, perché è tutto ciò che poi richiama, no? E quindi secondo noi assolutamente sì.
Assolutamente sì. Quindi voi dite, per esempio, il risotto può essere un profumo, un colore, un sapore che rappresenta la nostra regione, ma anche altri.
Esatto, come non so, la castagna, ormai poi ogni mese, ogni stagione porta con sé i propri sapori, i propri odori, quindi per me sì, appunto, come dicevo, anche la polenta, il profumo della polenta,
Le
tutte le
lupanghe.
lupaniche, quindi secondo me c'è tutto un collegamento, ecco, che poi
Ecco.
muta anche in base alle stagioni.
Buonasera, da italiana che vive da 35 anni in Germania ed è un esilio volontario, ci dice Carla. La vostra rete per me è un pezzo di patria per via della lingua. Certo, anche la lingua fa patria, anche la lingua fa territorio e radici, e questo è molto importante. Così come le passioni per il proprio territorio. Alfio e Francesca Fiori sono due giovani intraprendenti, l'abbiamo detto, che hanno aperto questa loro attività legata al territorio. Non solo vendono i prodotti, ma li producono anche adesso, proprio coltivando la terra e coltivando questa passione, queste radici, Alfio, che dicevamo, sono più un'eredità o una responsabilità?
Ma secondo me tutte e due, è una bellissima eredità che ci viene portata dai nostri genitori, dai nostri parenti, dai nostri avi, ma secondo me sono anche una grande responsabilità per il futuro, perché se non li preserviamo noi e non li portiamo avanti, le generazioni future non le avrebbero. E secondo me è importante preservare quello che abbiamo perché è un patrimonio. Comunque, tornando anche a quello che si diceva prima, secondo me spesso quello che riguarda il cibo comunque è un motore importante. Se pensiamo noi, bene o male, passiamo almeno 3 pasti al giorno, facciamo, no? Tanto veicola intorno al cibo e tante cose vengono, tanti paesi, tanti luoghi vengono poi ricordati per il cibo. Il cibo è uno strumento importante di condivisione, di diversi momenti, quindi secondo me il nostro territorio ha tanto da dire, tanto da dare anche a livello culinario e. ci sono delle tradizioni che vanno portate avanti.
Si prendono grandi decisioni attorno a un tavolo, si possono anche firmare trattati di pace a volte grazie proprio a un pasto condiviso, è vero. Quindi voi due, tu e Franci, vi sentite più vicini alla vostra terra proprio a tavola?
Sì, diciamo di sì, in senso è una cosa che comunque anche a noi piace molto e condividiamo, la cucina, più diciamo Alfio perché lui è proprio diciamo lo chef di casa, però è una cosa che a casa nostra si discute, si assapora, quindi per noi è molto importante.
Però come si trasmette alle nuove generazioni, io penso ad Eleonora in questo momento, la vostra bimba di 3 anni, questo amore per la terra che avete voi?
Ma ad esempio noi con Eleonora fin da subito abbiamo cercato di metterla in cucina, nel senso quando anche era proprio piccola che le preparavo le pappette, lei stava in cucina col seggiolone e vedeva quando le preparavamo. Col passare del tempo lei è con noi in laboratorio tante volte, fa la produzione, ci aiuta, mette i suoi guantini, col suo grembiule ci dà una mano a fare determinate cose, in casa è sempre in cucina con noi.
Quando quindi coinvolgendola proprio.
Assolutamente sì, per me è importante, come tutti i giorni andiamo a fare la spesa insieme o andiamo dal contadino a prendere la verdura, piuttosto che... Per me è importante sì, assolutamente, perché per me l'alimentazione e la cucina sono... È una passione grande ed era una cosa che volevo trasmettere ad Eleonora, e quindi lei è molto dentro questa cosa, le piace, poi ci chiede anche di andare insieme a fare la spesa, andare a raccogliere i mirtilli, piuttosto che è una cosa che le piace molto, le piace cucinare.
Tra l'altro ci stanno mandando fotografie di cibi dai quali passa anche il territorio, e Ore ci manda la foto dei suoi biscotti fatti a forma di cuore, quindi oltre che a mettere gli ingredienti, la farina, il burro, le cose di casa, ci mette anche la forma del cuore, che è importante, che significa amore per il territorio. Ma quindi secondo voi, come voi che siete anche due coltivatori, chi coltiva oggi coltiva anche il domani, anche il futuro?
Sì, sicuramente. Per noi, per me è così, perché non può essere differente. Quello che si fa oggi poi si porta anche nel domani. Con questa frase.
Ma quindi che territorio lasceremo secondo voi a chi verrà dopo di noi, quindi alle generazioni di Eleonora e in avanti?
Beh, noi abbiamo la speranza che si possa portare avanti quello che è comunque appunto la tradizione, e che più persone possano farlo. Noi comunque notiamo che ultimamente c'è sempre più un'attenzione verso quello che è la cucina, l'alimentazione, il territorio, quindi per noi è una cosa positiva, e speriamo che questo possa divulgarsi sempre di più, portando a nuove conoscenze, a trasmettere anche alle future generazioni quello che è un po' il nostro territorio, senza perdere o tralasciare tutto quello che possono essere ricette o quant'altro. Ecco, noi abbiamo una buona speranza e siamo molto contenti che appunto si nota sempre di più.
C'è questa voglia,
che ha questa voglia, questa attenzione, quindi siamo positivi.
Sì, infatti French, io ho capito niente della foto che ha mandato Ore, capito? Pensavo fossero dei biscotti, già li trovavo meravigliosi, invece no, questi cuori che mi ha mandato sono i crostoni, sono gli avanzi della polenta. Che ha fatto con i crostoni di polenta avanzata, quindi qui è la tradizione proprio che si rinnova, è bellissima questa cosa, eh? È bellissima.
Non si butta via niente, la polenta è buonissima anche fredda, anche in insalata, poi in estate ci sta.
Riuscireste a stare in un altro luogo che non fosse dove siete adesso?
No, non penso proprio. Ci sta troppo bene a casa, va benissimo viaggiare anche per le vacanze, ma tornare a casa sempre.
Quindi tornare a casa sempre. Io vi ringrazio di cuore, Francesca e Alfio Fiori, avete portato veramente una ventata di genuinità, come lo dice la vostra azienda, Genuinity, quindi lo siete.
Grazie mille.
E soprattutto di orgoglio per questa terra, che merita che ogni tanto si parli bene, che merita proprio.
Assolutamente.
Grazie mille.
Carla, grazie mille dell'invito e buona serata a tutti.
Un abbraccio a tutti e due. La storia di, per esempio, Marguerite Yourcenar, lei nasce nel 1903 e ci lascia nel 1987. Nasce a Bruxelles, cresce tra Belgio e Francia, trascorre gran parte della sua vita negli Stati Uniti, sull'isola di Mount Desert, nel Maine, e la sua biografia rende difficile attribuirle una sola patria, effettivamente, ma perché lei proprio non concepiva l'identità come qualcosa di esclusivamente nazionale. Lei diceva di sentirsi appartenere soprattutto alla cultura e alla letteratura, più che a una nazione. Quindi era un esempio di patria culturale. Cosa significa? Significa che le nostre radici affondano soltanto nella terra dei nostri genitori o anche nei luoghi, nelle persone o nei libri che scegliamo nel corso della nostra vita? Potrebbe anche essere così, e allora lo chiediamo subito a uno dei nostri scrittori del cuore di Lunedì Notte, il nostro scrittore del cuore di Lunedì Notte, bentornato a Mattia Bertoldi.
Buonasera a tutte e a tutti.
Ciao Mattia, bentornato a Lunedì Notte. Allora, si può essere come Marguerite Yourcenar appartenenti alla patria culturale, quindi ai libri?
Beh, certamente, anche perché i libri sono sempre state delle porte di accesso verso altri mondi, verso altre epoche, verso altri paesi, quindi sono sicuro che la cultura possa rappresentare una patria internazionale che forse è una delle patrie più rinomate e più ambite, perché pochi confini, grandissimo spazio, grandissimi orizzonti e soprattutto la possibilità di trovare dei compatrioti in qualunque paese tu vada.
Ma allora, se qualcuno ti chiede di dove sei, qual è la risposta che ti viene spontanea, però senza riflettere troppo?
Io rispondo sempre che vengo dal sud della Svizzera e poi specifico che è la parte in cui si parla italiano. So per esperienza che alcuni emigranti, per farla corta, dicono che vengono dall'Italia, vengono da Milano. È una cosa che non mi riesce. Io specifico sempre Svizzera, anche se poi potranno prenderla per Svezia, in qualche caso l'hanno presa per Swaziland. Capita un po' di tutto, però ecco, è l'identità, è la patria, è l'origine. Posso dire vicino a Milano per aiutare, però è sempre il sud della Svizzera.
È il sud della Svizzera. Ecco, ma di cosa parliamo quando diciamo patria, Mattia?
Beh, patria è l'estensione dell'identità, l'estensione che può toccare una terra, una comunità, una società, una famiglia, quindi in un certo senso è la radice che supera i nostri piedi e può allargarsi un po' di più, un po' di meno, a dipendenza della persona, però è sicuramente un'estensione della nostra personalità, del nostro essere.
Ma allora è il luogo dove siamo nati o quello dove scegliamo di vivere?
Quello dipende sempre dalla persona, dalle sue esperienze. È facile dire che la patria è il luogo in cui sei nato perché è la generalizzazione che funziona di più, però ci sono persone, come dicevamo, la Yourcenar, che tra Belgio e Francia, il nostro paese è relativamente piccolo comparato ad altri, ci muoviamo 100 km a nord, a sud, a ovest, a est o qualcuno in più e ci troviamo in altri paesi, quindi dipende anche qui quanto tempo si ha. Uno, per farla corta, dice è il paese da cui vengo, qualcuno se vuole estendere dopo può parlare di famiglia, di legami, di connessioni che possono andare oltre la terra, ma possono toccare appunto la famiglia, le coppie, le parentele, le famiglie allargate, quindi ci possono essere più patrie in una persona. E la storia dell'immigrazione è spesso anche la storia di famiglie che si connettono, si uniscono, di unioni tra persone provenienti da paesi diversi in cui tu abbracci la cultura dell'altro e viceversa, e allora in tal senso è chiaro che tu abbraccerai una seconda patria. Quando arrivano i figli, ancora di più. Ancora, mi ricordo un paio d'anni fa intervistando Daniel Duric di Ascona, che sta a Singapore, sua moglie è balinese, ha fatto un matrimonio balinese, hanno fatto dei rituali, delle tradizioni alla propria figlia secondo la tradizione balinese, ed è chiaro che lui ha abbracciato quella tradizione, così come sua moglie ha abbracciato il sud della Svizzera, il locarnese, visitandolo, frequentandolo e abbracciando i nostri costumi.
Certo, quindi è una questione proprio di volontà, di apertura, di volersi mettere, di volersi spostare anche in un luogo che magari non è tuo, ma che potrebbe diventare anche tuo, quindi è importante. Ma restando nella nostra piccola Svizzera, Mattia, il tema è chiaramente veramente particolarmente stimolante, perché la nostra identità nazionale è costruita sulla convivenza di lingue, di culture diverse, di abitudini, certo, di tradizioni diverse, quindi riusciamo comunque ad avere una patria comunque plurale. Tu mi dicevi che ci sono tra l'altro diverse storie, diverse raduni che si svolgono proprio il primo d'agosto anche a livello internazionale.
Certo, sì, solo qualche anno fa ho scoperto che in Canada a Sutton organizzano una festa che può radunare anche centinaia di persone. Anche adesso a Londra gli amici dell'Unione Ticinese di Londra organizzano il primo d'agosto, che non sempre cade il primo d'agosto, magari cade a fine luglio o alla terza di luglio, l'indipendenza, però è sempre un bel modo per ritrovarsi. Poi sai, io definisco spesso la Svizzera, quando ne parlo ai corsi di cittadinanza che mi occupo dei moduli di civica, storia e geografia, mm-hmm, i futuri svizzeri, come di un miracolo, perché alla fine grazie al compromesso abbiamo superato, sì, tantissime sfide, tantissime diversità, tantissime complessità, e ogni tanto per giocare mi dico qual è quell'abitudine, quell'identità svizzera che accomuna tutte queste quattro parti, cioè alla fine ce ne sono poche, abbiamo vissuto la nazionale svizzera, ecco, quello è un fenomeno che globalizza la Svizzera, forse l'abitudine la domenica mattina della treccia al burro in tavola è una cosa che ci caratterizza a dipendenza del Röstigraben o del Polentagraben, però sono cose interessanti, c'è qualcosa che ci unisce, non sempre è facile identificarlo, però sicuramente questa
il primo d'agosto
abitudine
di sicuro,
ad abbracciare l'altro, il primo d'agosto, la tradizione del brunch in fattoria, che è una tradizione recente, però se ci pensiamo, lo dico sempre, la patria nasce alla fine dell'Ottocento, quando nasce il nostro inno, quando Guglielmo Tell viene identificato definitivamente come eroe popolare, quando viene deciso il primo d'agosto, perché nel patto del Grützi non si dice il primo d'agosto, si dice ai primi di agosto, si ritrovarono i rappresentanti di Uri Svitto Interval, quindi il Consiglio federale ha detto bene, è il primo d'agosto la festa nazionale, però una cosa che abbiamo deciso a tavolino funziona, tutti ma non sì, ha nessuna radice storica.
Fantastico, fantastico. Ma sì, torniamo, perché tu li hai citati all'emigrazione ticinese, che è una delle tue grandi passioni, oltre che a una tua eccezionale conoscenza. La patria, quindi, a questo punto, come il primo d'agosto, diventa un luogo geografico o è proprio una costruzione della memoria, nel senso, che differenza c'è tra il paese reale e il paese che tu ricordi?
Ultimamente, ecco, ci può essere una fotografia che è un po' più puntuale, questo perché ci sono i mezzi, conosciamo tanti emigranti che rimangono aggiornati sul sito della RSI, mm-hmm, sul sito dei quotidiani, alcuni ancora ascoltano alla radio le partite dell'Ambripiotto del Lugano, mi è capitato con un ingegnere di Medeglia che sta negli Stati Uniti, e quindi lui col fuso orario, ecco, non in orari consoni, ma nel pomeriggio ascolta la diretta della partita. Ci sono tante storie di questo tipo, bisogna considerare che l'emigrazione è sicuramente una frattura dell'identità, perché tu interrompi un'esistenza, ne avvii, certo, un'altra, però ti troverai sempre da una parte o dall'altra a sentirti qualcosa in meno rispetto a chi è rimasto, chi ha passato tutta la vita lì. Dopo è una guerra con se stessi, ma alla fine si viene ai patti e si capisce che è un arricchimento, sì, però hai la tendenza di sentirti un passo indietro rispetto a chi magari ha passato tutta la sua vita su un lembo di terra precisa.
È lì, quindi quando tu arrivi sei come ospite, qualcosa ti manca, e anche quando torni a casa poi ritrovi davvero la casa che hai lasciato. Loro lo facevano, gli emigranti?
Allora, la tradizione era sicuramente quella di uscire, arricchirsi, tornare, poi costruire la grande casa, molto spesso aiutare anche il paese, perché il nostro territorio si è costruito grazie ai soldi, sì, degli emigranti. Però pensa anche all'emigrazione più recente, magari un emigrante italiano che viene in Svizzera, sa che lavorerà qui, sa che vorrà tornare in pensione in Italia, costruisce una grande casa anche per i figli, ma scopre che poi i figli sono più radicati in Svizzera che in Italia. Mm. Questo capita spesso quando il figlio del ticinese o del grigionese negli Stati Uniti non vuole parlare più italiano a un certo punto, perché è la lingua che non ti permette di integrarti con i compagni adolescenti che parleranno tutti inglese. Allora in tal senso, ecco, anche quello è la tua idea di patria, che va a sposare anche, ad abbracciare le nuove generazioni, molto spesso non è puntuale, non è una tua immagine, una tua proiezione, ma poi la vita ti sorprende in tanti modi.
È come i nostri emigranti che per sentirsi a casa parlavano in dialetto, ma adesso questo non funziona più.
Sì, e sappiamo di tanti bambini che prima di andare alle scuole pubbliche sapevano solo il dialetto, era l'unica lingua con cui si erano trovati confrontati. Oggi parlare il dialetto so che viene ancora tramandato, ne ho esperienza diretta perché tanti lo parlano a casa e spesso tieni un legame col dialetto o con l'italiano perché dici mio padre, il nonno del bambino di turno non parla la lingua del luogo, che spesso è l'inglese ma può essere anche altre lingue, e allora lì c'è quell'urgenza perché hai il timore che tuo figlio cresca senza poter comunicare con tuo padre, e sappiamo che il rapporto tra un nonno, una nonna e il proprio nipotino è molto prezioso.
Bravo, certo. Bravo. Ma quindi a questo punto cos'è la patria? Un luogo sulla carta geografica o un punto sul cuore? Nel cuore.
No, sicuramente è un punto sul cuore, solo che se la carta geografica è chiara fin dal giorno uno, definire quello che è la patria, venirne a patti, capire se la tua è stata una fuga o una ricerca di opportunità, se ci tornerai, non ci tornerai, cosa ti ha lasciato, eccetera, ecco, quelle sono cose che magari richiedo anni per essere di te, e ognuno ha il proprio percorso, quindi la risposta semplice è un punto sulla mappa, la risposta che ognuno di noi deve elaborare, emigrazione o no, è un punto nel cuore.
E allora Mattia, quanto questo territorio ticinese ha influenzato la tua scrittura?
Ma sicuramente parecchio, è il territorio in cui sono nato e cresciuto, il territorio più vicino, più prossimo a me, è il territorio che conosco meglio, e quindi uno dei consigli che ti danno all'inizio è scrivi di ciò che conosci o almeno di ciò che puoi esplorare con vicinanza agli archivi, al territorio, e quindi mi ci sono sempre trovato bene, e chiaramente è un territorio ricco di storie, ricco anche dal punto di vista mediatico, e quindi tante storie hanno libri, articoli di approfondimento, servizi della RSI. Quindi è bello approfondire perché ci sono tante sfaccettature.
Quindi è molto importante, insomma, il luogo in cui si cresce quando ci si mette a scrivere, perché poi lo si ritrova. Ma significa che ogni scrittore ha una geografia interiore?
Penso di sì, cioè sicuramente ha una serie di parametri attraverso i quali si orienta, e per esempio per me ultimamente è il romanzo storico, quindi anche il mio prossimo romanzo che esce il 5 ottobre, che si intitola Resistente, parla in un certo senso di patria, perché la protagonista è Lucia Buonvicini, una donna bellinzonese realmente esistita che si trovava a Oria verso Porlezza poco dopo Gandria nel 43, e lei, pur essendo sì sposata a un italiano ma svizzera e avendo due figli da crescere di 10-5 anni, lei ha deciso di abbracciare la causa dei partigiani, quindi di combattere con la resistenza italiana pur non essendo italiana, quindi superando missioni molto pericolose, sopravvivendo a torture, prigionie e con un doppio conflitto: fare sì la madre l'interesse personale, ma d'altra parte seguire anche l'ideale, e quindi qualcosa che ti porta oltre. E questa è la storia anche di tanti ticinesi e grigionesi che magari si arruolavano in Spagna per combattere la dittatura di Franco, nonostante venissero da un paese neutrale in cui erano al sicuro. È la storia di tante persone che si sono dedicate a un ideale di patria, ecco, di patria più ampia di quella che viene segnata dai confini.
È vero che tu ami molto la nostra storia, il nostro territorio anche, si sente, ma tu lo ami già da generazioni. Tra l'altro anche tu, come Alfio e Francesca, che sono stati i nostri ospiti nella prima ora, anche tu lo fai attraverso il cibo, ma anche perché credo che sarebbe impossibile, Mattia, raccontare un territorio senza amarlo.
No, ecco, puoi raccontare un territorio da cui qualcuno vuole fuggire, quindi puoi esplorare magari le cose che non ami, però sicuramente è un territorio che amo, e il contatto con gli emigranti ti porta ad amarlo ancora di più, perché in tanti ti dicono mi mancano quelle cose che magari noi diamo per scontato, quindi io cerco sempre di astrarmi dal conosciuto. Cosa significa? Se c'è uno scorcio di lago, mi trovavo l'altro giorno ad Astano, nel Malcantone, con laghetto di Astano, ecco, è una cosa che io do per scontata perché è vicina a casa mia, però tante volte mi dico è come se adesso mi trovassi in Inghilterra, in Australia, negli Stati Uniti, in Sud America, e ci fosse uno scorcio del genere, ecco quanto mi sentirei fortunato. Quindi cerco di abbracciare la visione dell'emigrante che torna a casa e abbraccia qualcosa che non ha a disposizione, o comunque quello spirito di scoperta, quel senso di scoperta che ognuno ha quando viaggia ed è più, diciamo, invogliato a impressionarsi. Cerco di farlo anche qui a casa nostra.
Olivier ci scrive che è vero che quando lasci il tuo luogo, il tuo paese per stabilirti altrove, c'è quella vita altrove e puoi avere diversi luoghi così di fatto. Lui poi viaggia in modo ricorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre da un quarto di secolo, quindi ha tutta una serie di vite parallele. E allora lui si chiede: dov'è la casa? È la casa. Viaggiando per il teatro, anche la vita e il territorio si raccontano sulle assi di un palcoscenico. Quindi, quando tu senti la parola casa, come Olivier, cosa ti viene in mente? Qual è la prima immagine che ti viene in mente, Mattia?
Il mio comune, sicuramente il mio comune, che è il comune di Vezia. Mm-hmm. È il comune in cui sono cresciuto, è un comune ricco di storie, ho incentrato un romanzo sul mio comune. È un comune che tra l'altro tutti pensano di conoscere perché c'è la cantonale che lo attraversa, ma ha segreti sopra e sotto, perché c'è il bosco, ci sono i piani, c'è una natura predominante. Era un comune che una volta si diceva aveva più mucche che abitanti, poi esploso demograficamente, quindi è un comune rurale ricco, ma per me Vezia è quello, le grandi amicizie. Io ho la fortuna di avere amici da quando avevo 3-4 anni, Luca e Jeremy di Vezia, e quindi quelle sono le fortune che non do mai per scontate, perché sono rapporti che ormai vanno avanti da quasi 40 anni, qualcosa di molto prezioso che ho nella mia vita.
Ma quanta ragione hai, ma che bello quello che dici, ed è assolutamente vero. Quindi immagino che Vezia sia proprio il luogo che ti porti sempre con te anche quando sei lontano, Però è vero che casa è fatta di tante cose. Dorothy, sempre allo 076 321 1113, ci scrive che lei si sente a casa con la musica, con l'arte, ma soprattutto con i libri, come dicevi già tu Mattia, con i manga e anche con il suo paese d'infanzia, Ossuccio, che è un paese di ricordi e di nostalgia, questa bella nostalgia che ci fa sentire a casa.
Sì, ecco, la nostalgia, spesso affibbiamo questo termine qualcosa di negativo, ma c'è anche quella nostalgia dolce, quella nostalgia che ti conforta, e mi fa molto piacere appunto sentire da parte di Dorothy che anche la tradizione del fumetto giapponese, quindi del manga, è qualcosa che mi accomuna a lei, perché è una di quelle letture, noi diamo per scontato che si parli di prosa e di poesia, però ecco, anche il fumetto, i romanzi grafici, i manga sono portatori di grandi storie e di grandi interrogazioni. Certo.
È vero, è proprio vero. Comunque noi sentiamo anche di gente che viaggia, come diceva Olivier, come ci ha scritto anche Carla dalla Germania, quindi alla fine si può però essere fedeli alle proprie radici anche senza restare fermi, anche continuando a viaggiare.
Certo, sì, quello lì è un rapporto che tu, oggi con la tecnologia sarebbe più facile farlo anche con i contatti, con i messaggi via chat, non devi più rassegnarti a scrivere solo lettere o a telefonate che ti possono costare decine di franchi, però è qualcosa che coltivi tu. Dicevamo prima il rapporto con la lingua nel caso di un figlio, qui può essere l'abitudine, può essere portarsi qualcosa dentro che va oltre il luogo in cui stai vivendo, è una scelta che a volte viene fatta casualmente, spontaneamente, altre volte qualcuno difende magari la propria identità anche in tal senso, e quindi qui, tornando a parlare di cibo, si parla di gusti, di cose che non si trovano altrove e di marchi e di veramente cose che ci fanno sentire a casa e che sono quei piccoli magari piaceri quotidiani per ritrovare anche sulle labbra il gusto della Svizzera italiana.
E tu lo sai bene perché vieni da lì, di fatto la tua famiglia, no? Passa dal cibo.
Sì, ma io sono all'interno di chat e forum dove c'è gente che dice: se qualcuno viene dall'Europa al prossimo mese mi può portare 6 bottiglie di quella bevanda, mi può portare 2 tavolette di quel particolare tipo di cioccolata. Sì, sono appelli che sento, vedo e che rispecchiano i bisogni che magari avevano anche 150 anni fa gli emigranti, volendo tornare a provare i sapori della terra.
Non si cambia veramente, non si cambia, ma infatti guarda, ho appena ritrovato quella che potrei definire tra virgolette la mia famiglia romagnola questa settimana, dopo 35 anni che non li vedevo più, grazie a dei contatti, grazie a Instagram e tutte queste diavolerie moderne, e la cosa che si ricordano di più è quando mia mamma portava loro il cioccolato e il formaggio, quindi sono rimasti fermi lì. Allora la prossima volta dovrò farlo, non posso esimermi.
Certo, è un obbligo ormai.
Tra l'altro, potresti ripetere la data dove sarai in libreria con Resistente, la storia di Lucia Bonvicini, che ci dicono: per Bertoldi vorrei essere in libreria. Quando?
Certo, dal 5 ottobre, primo lunedì del mese di ottobre, per Gabriele Cappelli Editore, La Resistente, lo presenteremo in diversi luoghi, essendo un editore ticinese, si troverà da questa parte del confine e dall'altra, e mi piacerebbe appunto andare verso anche i luoghi, quindi Porlezza, Menaggio e la provincia vicina in Italia.
E anche quelli sono luoghi dei miei ricordi d'infanzia. Mio padre suonava per la filarmonica appena dall'altra parte del confine, perché una volta, ma penso ancora adesso, chi suona nelle bande va a suonare dove c'è da fare musica, quindi poco importa. Lì il confine non funziona più.
Non ci sono i confini.
Non ci sono assolutamente i confini. La patria può
quella
essere...
Quella è la fortuna. La fortuna di avere un linguaggio universale, che può essere quello delle immagini, può essere quello della musica, quello è una cosa che ti libera da qualunque limite.
Ma la patria, Mattia, secondo te può essere il territorio, le radici, possono essere come per Peo il ricordo e il continuare a pensare alle persone che non ci sono più, il ricordo di suo fratello, il ricordo di due amici che ha perso recentemente, sta anche nelle persone quindi?
Sì, perché le persone sono sicuramente quello che ti ha portato a incontri, relazioni, legami, e la patria dipende moltissimo da quello, da un legame familiare, da un legame di amicizia. L'idea di patria si sposa anche con quello che magari non c'è più, e quindi un allontanamento dalla patria può dipendere anche dall'assenza di alcune persone. Ne parlavo anche con un signore qualche giorno fa di 92-93 anni. Io ne ho 40 e... Non è difficile immaginarsi una persona che ti dice a 92-93 anni mi rendo conto che tutte le persone che per me rappresentavano la vita, la patria, così non ci sono più, sono rimaste 2, 3, 4, e quindi in tal senso, ecco, quando si parla di anziani, di solitudine, dobbiamo mettere in conto anche questo. È difficile rinnovare il rapporto con la patria, va fatto se possibile, però non è sempre facile, perché poi più passa la vita e più uno magari tende, ecco, in quel caso la nostalgia può essere un po' più negativa, da quel punto di vista,
certo.
Ti consola, ma tende anche un po' a isolarti, perché poi rischi di rimanere l'ultimo.
Esatto, quindi è importante, a volte passa anche attraverso il classico simbolo magari, come Curzio, tra l'altro, Mattia, devi sapere che ci scrive dal Wisconsin, quindi da lui è giorno adesso,
benissimo.
Quindi lui ci segue e ci dice appunto: ciao Carlina, sabato 1 agosto io sarò al mercato, immagino che sia giù nel mercato a Kenosha, a casa sua, e dice: sulla tenda metterò la bandiera rosso crociata, quindi anche solo una bandiera può improvvisamente farci sentire a casa.
Bellissimo, sì, so anche di targhe personalizzate negli stati che lo consentono, negli Stati Uniti, in cui la gente mette CH o mette riferimenti alla Svizzera. Negli Stati Uniti c'è lo Swiss cheese che trovi dappertutto, ma non è proprio come lo Swiss cheese, chiaramente, però ecco, questo è anche il bello di dire, ecco, per me questo è un giorno speciale, e quindi il simbolo, la bandiera, il mettere la maglietta che magari indossi una volta l'anno, ma la indossi, ecco, sono anche cose che fanno patriottismo e fanno amore di patria.
E guardare alle 21:10 su RSI La 1 il programma dedicato al Natale della Patria. Ma detto ciò, per salutarti,
con il fuso orario del Wisconsin,
per salutarti, quindi domanda finale, poi ti lasciamo andare. Mattia, sei stato meraviglioso come sempre. Se tu dovessi descrivere le tue radici con un'immagine, e non con una parola, ma con un'immagine, quale sceglieresti?
Allora, io penso che è una cosa un po' difficile da visualizzare, ma ti do i due strumenti. Secondo me è tipo un polo, polo che può essere un polo di attrazione di una calamita, quando la patria diventa qualcosa di irresistibile, può essere anche il polo di attrazione per l'ago di una bussola. È qualcosa di invisibile, è qualcosa però che ti dirige, ti condiziona, ti orienta. Se uno ha la fortuna di crescere in un luogo che ha amato, in cui le radici che ha messo sono profonde, sono sane, questa è anche una grande fortuna, perché si ritrova qualcosa sempre in quel luogo, che poi magari è sempre quel luogo lì, però ti dà una grande stabilità e ti dà un grande punto di riferimento, quindi per me questo è la patria.
Ed è proprio bello, l'immagine che ci hai lasciato, la stiamo visualizzando, e proprio ci sta, è giusta, come al solito. E sei bravo, Mattia, sei bravo. Allora io ti lascerò in pace il 5 di ottobre, anche se è un lunedì. Il 5 di ottobre ti lascerò in pace anche se è un lunedì. Ma poi magari una puntata al femminile, storie di donne, dove ti coinvolgeremo, sarebbe bello averti nuovamente lunedì notte.
Volentieri, grazie mille.
Nel frattempo ti mando un abbraccio e aspettiamo Resistente con impazienza.
Anche a te, Carla. Buona serata a tutti.
Buon primo d'agosto.
Grazie anche
grazie
a voi.
Grazie mille. Grazie, Mattia. Buonanotte. E Lidia ci ha mandato una foto di Guglielmo e Gualtierino Tell allo 076 321 1113 e ci dice: sono andata in Francia, Germania, Austria e Italia, ma quando al rientro valico il confine faccio un profondo respiro. Sono in Svizzera, finalmente. È una bellissima sensazione. Grazie Lidia. Cosa ne pensa Arci del senso di appartenenza, delle radici, del territorio, della nostra storia? E lui ci dice: personalmente credo che sia un tema molto forte per lunedì notte, perché contiene una tensione che quasi tutti abbiamo vissuto, il desiderio di appartenere e il desiderio di partire. La parola patria oggi è difficile, per alcuni è una parola calda, per altri è una parola ingombrante. Proprio per questo è interessante se la affronti non dal punto di vista politico, ma da quello umano. E qui può generare racconti profondi, e questa sera li abbiamo sentiti, soprattutto i vostri, aggiungo io. Ma torniamo ad Arci. Arci dice: mi colpisce una cosa, quando chiedi a qualcuno cos'è la patria, cos'è la tua patria, raramente risponde con il nome di uno stato, spesso parla di una lingua, una casa, una nonna, un paesaggio, un odore, una montagna, una cucina, una via del paese. È come se la patria nella vita quotidiana fosse molto più concreta e molto meno ideologica di quanto immaginiamo. Nel caso del Ticino, poi, il tema mi sembra particolarmente fertile. È una terra di confine, di partenze, di ritorni, di emigrazione, di immigrazione, di identità forti, ma anche molto aperte. Qui la domanda non è tanto da dove vieni, quanto quante appartenenze puoi portare dentro di te. Mi piace anche il fatto del tema delle radici e il fatto che sia spesso frainteso, nel senso che le radici non servono agli alberi per guardare in basso, servono per crescere verso l'alto. Per questo trovo molto bella l'immagine di Ulisse, l'immagine di Guglielmo Tell, persone che viaggiano, cambiano, si spostano, ma non smettono di interrogarsi su cosa chiamino casa. Se fossi io a formulare il cuore della puntata, probabilmente lo esprimerei così. Abbiamo ancora bisogno di una patria? E se sì, dove la troviamo? Nel luogo in cui siamo nati? Nel luogo che abbiamo scelto? O nelle persone che amiamo? Mi sembra una domanda da notte fonda, perché non riguarda i confini sulle mappe, ma i confini invisibili dell'identità. E quasi tutti, prima o poi, ci passiamo davanti.